Buongiorno a tutti e benvenuti a questa ultima puntata del percorso formativo per sviluppatori su SharePoint 2010. Io sono Paolo Pialorsi del gruppo DevLeap, qui trovate al solito i miei riferimenti, e con me ha lavorato a questo percorso formativo anche Giuseppe Marchi di Dev4Side, trovate anche i suoi riferimenti. Entrambi facciamo parte della SharePoint Community italiana. Quest'ultimo appuntamento è relativo allo sviluppo di workflow per SharePoint 2010 con Visual Studio 2010, quindi da un punto di vista developer, non quindi con SharePoint Designer o con altri strumenti di alto livello, ma bensì con Visual Studio e laddove necessario del codice .NET. In particolare, in questo appuntamento vedremo l'architettura del motore di workflow all'interno di SharePoint 2010, come sviluppare un semplice workflow in Visual Studio 2010 per SharePoint e quindi qualche considerazione più generale sulle workflow form e workflow task, che sono due concetti fondamentali per lo sviluppo di workflow reali. Partiamo quindi dall'architettura del prodotto e di SharePoint 2010 workflow. Di fatto, SharePoint è un host di workflow realizzati con Workflow Foundation 3.5 di Microsoft.NET, esattamente come una qualsiasi altra applicazione che potremmo creare anche noi stessi, semplicemente referenziando le librerie di Workflow Foundation. Viene utilizzato il runtime di Workflow Foundation di base, personalizzando alcuni dei servizi che questo runtime offre, così da meglio integrare Workflow Foundation con SharePoint stesso. Inoltre, offre dei punti di contatto con il mondo client, in particolare di Microsoft Office 2010, al fine di rendere possibile l'interazione degli utenti con i nostri workflow anche direttamente all'interno, per esempio, di Outlook piuttosto che dei prodotti della famiglia Office. Una caratteristica importante del workflow in SharePoint è che il motore di workflow è equivalentemente disponibile in tutte le versioni di prodotto, per cui a partire da SharePoint Foundation sino a SharePoint Enterprise. Questo implica il fatto che i workflow che andiamo a implementare, fatto salvo che usino librerie disponibili in tutte le versioni di prodotto, ma sono poi riusabili in qualsiasi versione. Ovviamente, se dovessimo andare a implementare un workflow che da codice referenzia delle librerie specifiche di una versione standard o Enterprise di SharePoint, queste non sarebbero poi disponibili in Foundation, ma il motore di base è lo stesso in tutte le versioni. Inoltre, nella versione 2010 di SharePoint vi sono tutta una serie di estensioni dell'ambiente nativo di Workflow Foundation, per esempio tramite una serie di workflow activities che sono disponibili o che sono richiamabile all'interno dei nostri workflow referenziando le librerie native dell'ambiente. Infine, informazione ancora molto importante, tutti i workflow che implementiamo all'interno di SharePoint si basano, oltre che sul loro target, quindi la lista a cui vengono applicati o il content type a cui vengono applicati o il site a cui vengono applicati, si appoggiano anche a una history list nella quale possono salvare delle informazioni di storico, di fatto un registro delle operazioni svolte, sia ad una task list che sarà strumento fondamentale e principe per interagire con gli utenti finali, non solo dall'interno di SharePoint, ma anche dall'interno di Office. Vediamo schematicamente l'architettura del prodotto. Vi è Workflow Foundation alla base di tutta l'infrastruttura. Workflow Foundation, che appunto è libreria terza rispetto a SharePoint, quindi SharePoint usa una libreria Microsoft esattamente come potremmo fare noi. All'interno di Workflow Foundation vi sono dei servizi nativi, servizi di persistenza dello stato dei workflow, così che dei long running workflow possono durare ore, giorni o mesi, persistendo il loro stato su un'infrastruttura di persistenza customizzabile. Vi è un tracking service che viene utilizzato per tracciare determinate informazioni utili a monitorare e misurare le performance dei workflow. Vi è uno scheduler service che dispensa risorse in termini di thread ai workflow che sono in esecuzione o che devono essere eseguiti. E vi è un loader service che carica istanze di workflow per poterle poi andare ad eseguire o farle evolvere. Questi servizi di base, nel momento in cui viene ospitato all'interno di SharePoint 2010 il workflow runtime, vengono in parte estesi. Infatti, vi è un custom persistent service che va a persistere lo stato delle istanze di workflow, non più come nativamente farebbe Workflow Foundation all'interno di un database SQL Server qualsiasi, ma bensì all'interno del content database delle SQL collection a cui ci appoggiamo, sulle quali facciamo girare i nostri workflow. Vi è un servizio custom di Workbatch che consente di accumulare, accentrare in momenti transazionalmente unici operazioni di scrittura sul database di contenuto, così da ottimizzare quelli che sono da un lato i costi computazionali di salvataggio e dall'altro la stabilità dei workflow, in modo tale da persistere sul database di contenuto le modifiche e lo stato del workflow solo a checkpoint prestabiliti. Vi è un external data exchange service che è utilizzato da SharePoint per interfacciarsi con SharePoint in quanto tale, dal punto di vista del workflow verso SharePoint e verso i task che sono collegati ai nostri workflow in corso, ma anche a partire da SharePoint 2010 con i nostri servizi custom. Tutto questo può essere visto come il workflow runtime engine di SharePoint, il quale è utilizzabile e fruibile attraverso un object model. Di fatto è una porzione del server object model di SharePoint che abbiamo visto in una delle prime puntate di questo corso. E lo SharePoint Workflow Object Model è utilizzabile tramite servizi SMX SOAP da Office Client, piuttosto che direttamente da web browser tramite pagine o contenuti custom o nativi che si interfacciano con l'Object Model, oppure perché no, con custom application che andiamo a implementare noi, che vuoi server side sfruttando il server Object Model, vuoi client side usando i servizi SMX, ma si interfacciano col motore di workflow. Inoltre, nell'ambito delle customizzazioni, appunto, a partire dalla versione 2010 di SharePoint, possiamo creare anche noi dei custom service per interagire dall'esterno verso i workflow e dai workflow verso l'esterno, dove l'esterno sono le nostre applicazioni custom. Quando creiamo una workflow definition, che non è altro che una rappresentazione formale di un workflow, questa workflow definition, questo workflow template, può essere associato a un intero site piuttosto che a un content type, a una lista o a una document library. L'associazione che facciamo si chiama Workflow Association e definisce il collegamento tra un template e un specifico target di questo template, di questa associazione. Un template di workflow è fatto, se pensiamo ai workflow di Visual Studio, da un assembly.net che contiene la definizione delle classi che rappresentano il workflow e le eventuali custom activity di workflow, più opzionalmente delle form. Forma che possono essere forma di configurazione e gestione del workflow orientate e finalizzate all'uso da parte di un amministratore di sistema, oppure forma utilizzate per interagire con l'utente finale che deve interfacciarsi con il workflow e quindi deve farlo evolvere, deve alimentarlo di informazioni per farlo giungere a compimento e a completamento nel suo ciclo di vita. Quando creiamo un workflow, quindi questo gira o collegato a un SP list item, e infatti l'oggetto SP list item nel suo object model offre tutta una serie di punti di contatto con le workflow instance che stanno girando su di lui se ve ne sono, o con un site, e in questo caso il site workflow non avrà un item di riferimento, ma il suo riferimento sarà l'intero sito sul quale sta girando. In entrambi i casi, comunque, sarà possibile avere un aggancio a quello che è il target su cui sta girando il nostro workflow, sia sul site o il list item. E in ogni caso, quando eseguiamo una workflow instance, quella workflow instance può essere eseguita una sola volta per unità di tempo, cioè io non posso avere due istanze contemporaneamente in esecuzione della stessa workflow association su una stessa istanza di item, ma potrò avere esecuzioni multiple in sequenza. Quindi io non posso avere due volte contemporaneamente due istanze di un workflow di approvazione documentale che girano su uno stesso specifico documento. Posso però eseguire due volte il workflow di approvazione se queste due volte sono in sequenza temporale, prima una e poi al suo completamento un'altra istanza. Viceversa, se io ho una lista fatta di migliaia di elementi, posso avere migliaia di istanze contemporanee di una stessa workflow association, purché ognuna di queste giri su un item diverso, su ciascun item diverso dall'altro. In tutti questi casi vi è la history list che ci consente di mantenere la history, appunto, lo storico, il registro di quello che è stato il ciclo di vita di ogni singola istanza di workflow. Andiamo allora in Visual Studio e proviamo a costruire insieme un workflow con target SharePoint 2010. Ipotizziamo di avere l'obiettivo di voler lavorare su un site, come può essere per esempio quello che vediamo ora, dove io posso avere un elenco di invoices e voglio andare a gestire delle logiche di approvazione sui documenti che ho all'interno di questa library. Allora, in Visual Studio posso andare a creare un nuovo progetto tipo SharePoint 2010 e scegliere un empty SharePoint project piuttosto che direttamente un sequential o uno state machine workflow. Un sequential workflow sarà un workflow sequenziale che avrà un inizio e una fine distribuiti nel tempo e che non potrà ritornare su passi già percorsi, quindi avrà una sequenza ordinata e conseguenziale nel tempo e nel flusso logico del workflow. Una state machine workflow sarà invece una rappresentazione sotto forma di workflow di una macchina a stati finiti, dove sarà uno stato iniziale, vi potrà essere, anche se non è obbligatorio, uno stato conclusivo e vi saranno delle regole di transizione fra i vari stati con degli stati intermedi tra quello iniziale e quello eventualmente conclusivo. Allo scattare di determinati eventi si entrerà in un determinato stato, verranno fatte delle valutazioni, si potrà decidere di passare in uno stato successivo, dove di nuovo si aspetterà che succedano degli eventi per sbloccare il flusso e farlo evolvere in uno stato ulteriore, così fino al raggiungimento dello stato conclusivo se è previsto, oppure potrebbe anche essere un workflow che dura tutta la vita. In molti casi i sequential workflow sono utili per quelle situazioni in cui ci sono da fare dei processi batch o comunque dei processi relativamente semplici da rappresentare e che non richiedono di ripercorrere il grafo di step di activity di cui è fatto il workflow. Un workflow di tipo state machine invece è molto più adatto a scenari di approvazione o di gestione di processi che interagiscono pesantemente con l'utente finale perché, come probabilmente tutti sappiamo e immaginiamo, l'utente finale è un pochino più imprevedibile di un processo batch e quindi gli eventi, le azioni che l'utente può eseguire possono essere i più disparati ed è utile avere una configurazione in cui siamo in grado di reagire in modo libero agli eventi che si possono verificare, di conseguenza portandoci in uno stato piuttosto che un altro in base a quelle che sono le interazioni che l'utente svolge con il workflow stesso. Per semplicità, l'esempio che vedremo in questo modulo è di un workflow sequenziale. Quindi vado a dare un nome a questo progetto di workflow, chiamiamo workflow sample. Come vedete, quando viene creato un progetto di tipo workflow in Visual Studio, non vi è la possibilità di fare il deployment a livello di sandbox solution, perché, come vi dicevo nella puntata relativa alle sandbox solution, un workflow basato su codice non è rilasciabile in sandbox, ma soltanto in Global Assembly Cache e quindi Visual Studio ci impedisce di fare una scelta sbagliata altrimenti. Il target site va bene, ci verrà chiesto verso che cosa vogliamo fare il targeting di questo workflow. Diamo innanzitutto un nome, lo chiamiamo Sample Approval Workflow. Dopodiché andiamo a scegliere se lo vogliamo su una lista o su un site, per esempio su una lista per stare su un caso abbastanza classico. Scegliamo di associare questo workflow alla nostra lista di invoices e scegliamo una workflow history e una task list da usare. Per esempio abbiamo nel nostro sito una tasks list e una workflow task list. Sta a noi decidere dove vogliamo associare il nostro workflow. Va benissimo anche task. Potremmo anche evitare di fare questa associazione e decidere in un secondo momento a mano come associare workflow. Dobbiamo poi decidere in questo wizard che ci supporta semplicemente nel definire la configurazione iniziale del nostro workflow, ma che non ci vincola in termini di implementazione. È solo una utility, un wizard da supporto per consentirci un più comodo debug di quello che stiamo implementando. Dobbiamo quindi decidere se vogliamo avviare le singole istanze di workflow manualmente, la prima opzione. Se il workflow deve partire in automatico quando viene creato un item e se deve partire in automatico quando viene modificato un item. possiamo, a fine di debug e di studio, scegliere soltanto l'avviamento manuale. Ed ecco che siamo pronti per definire il nostro workflow. Ci troviamo di fronte ad una tela bianca, potremmo così dire, sulla quale dobbiamo disegnare, sfruttando la toolbox di activity esposte da Workflow Foundation e da SharePoint, possiamo trascinare le activity e definire quello che è il flusso del nostro workflow, appunto. Siccome abbiamo definito un devlib sample approval workflow, ecco che possiamo andare a eventualmente rinominare questo workflow, che altrimenti si chiamerebbe workflow 1, oppure anche decidere di lasciare il suo nome nativo, normalmente in un workflow reale. Io di solito procedo a rinominarlo perché, come vedete, dietro a questo file che vediamo da designer vi è anche un file di codice workflow 1 che rappresenta il nostro workflow ed è, come suggerimento, buona regola farne il rename da subito piuttosto che in un successivo momento, perché sarebbero molti i punti da andare a ridefinire. Quindi facciamo il nostro devlib sample approval workflow, rinominiamolo ovunque. Qui e andiamo a verificare che nel codice siano stati fatti tutti i rename del caso. Ok, a questo punto, se ricompiliamo per verificare che il rename sia andato a buon fine, siamo pronti per iniziare a lavorare nel nostro workflow. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere quali sono le activity di cui abbiamo bisogno all'interno del flusso. Nell'elenco delle activity disponibili in Toolbox abbiamo tutte le activity native di Workflow Foundation. Non staremo a vederle in questo modulo perché non è questo l'obiettivo, non è parlare di Workflow Foundation in quanto tale, che dovrebbe in teoria essere già noto come argomento per affrontare questa tematica. Ma abbiamo invece tutta una serie di activity specifiche di SharePoint che è il caso, anche se solo brevemente, di valutare, almeno a campione. Per esempio, abbiamo delle activity per creare dei task, create task e create task with content type, perché, come vi dicevo, lo strumento principe di interazione tra un workflow e un utente sono i task, e quindi abbiamo la possibilità di creare dei task. Possiamo anche cancellarli, possiamo completarli dandogli un outcome, quindi un risultato. Possiamo monitorare degli eventi relativi ai task, changed, created e deleted, per monitorare ciò che accade ai nostri task. Possiamo invocare degli eventi, dei metodi, scusate, quindi delle activity di update di uno specifico task o di tutto un insieme di task definiti all'interno del nostro workflow. Possiamo fare operazioni sull'item, quindi copy, create, delete, update, check-in o check-out di un item. Possiamo inviare mail. Possiamo impostare uno stato interno del workflow dal punto di vista di SharePoint, possiamo intercettare degli eventi relativi all'item su cui sta girando il workflow se un item è disponibile. Perché se pensiamo ai site level workflow, ovviamente un item, come vi dicevo, non c'è, per cui potremmo avere l'evento di item changed o di item deleted, piuttosto che sapere che il workflow viene modificato dall'utente nel momento in cui un workflow è predisposto per essere anche modificabile mentre in esecuzione. E questo si fa tramite un activity di enable workflow modification. E via via. Quindi possiamo definire una serie di activity, per esempio potremmo fare un logging sulla history list associata alla workflow instance corrente. Ora, se noi vogliamo ipotizzare un workflow di approvazione, quello che potremmo simulare è di voler creare un task di approvazione da dare a uno specifico utente, poi monitorare che quel task venga completato per rendere concreta l'approvazione del documento, e quindi magari con un costrutto in forma abbastanza didattica andiamo a definire un costrutto while che attenderà l'approvazione del nostro documento tramite il completamento del task relativo, e quindi al completamento del task daremo un outcome all'utente. E andremo magari a scrivere nella workflow history che abbiamo completato l'operazione, abbiamo chiuso la nostra operatività. Come vedete, mentre io trascino le activity sul diagramma di flusso, L'interfaccia mi segue e mi segnala tutta una serie di incongruenze perché io ho solo trascinato queste activity ma non le ho configurate. La prima cosa da fare per dare un senso a quello che stiamo facendo è anche dare un nome ragionevole e ragionato alle varie activity. Per cui, per esempio, la create task potrebbe essere la create approval task. Questo potrebbe essere while task not approved. Questo potrebbe essere l'evento di on approval task changed. Questo potrebbe essere il complete approval task. E infine log approved potrebbe essere il metodo di logging, l'activity di logging. Quando poi io vado a creare un task di approvazione, quello che devo definire nel creare il task di approvazione sono una serie di informazioni fondamentali per la gestione di quel task. Ogni task è di fatto un item di una lista SharePoint, la lista di task. Quindi nella create approval task io andrò a definire un correlation token che sarà un'informazione necessaria per correlare tutte le informazioni, tutti gli eventi e i passaggi di informazioni tra il singolo workflow e il motore di SharePoint relativamente a questo specifico task. Infatti, nel momento in cui io assegnerò un task di approvazione all'utente, quell'utente potrebbe avere n task di approvazione per n documenti, tutti oggetto dello stesso workflow di approvazione. Stessa definizione di workflow, diverse istanze di workflow, diversi task di approvazione. Allora, finché SharePoint riesca a capire che quando l'utente va ad approvare uno specifico di quegli n task, quello specifico task è relativo a una particolare istanza di workflow, noi dobbiamo fornire un correlation token che servirà a SharePoint e al motore di workflow per intendersi e per capire di quale workflow instance stiamo parlando nel momento in cui l'utente interagisce attraverso un task con quella workflow instance. Il correlation token è semplicemente da battezzare, dobbiamo definire un nome, associarlo e definire uno scope, uno spazio di visibilità del token. Per esempio, potremmo chiamarlo Approval Task Token. Nel scrivere il nome da rinvio, ci viene chiesto di scegliere l'owner, quindi il livello, lo spazio di visibilità, che per noi è l'intero workflow, e facendo questo, il task di approvazione è creabile in modo corretto. Così come gli eventi di modifica dovranno essere correlati allo stesso Correlation Token, che possiamo semplicemente scegliere nella lista. Così come nel momento in cui andrò a dire che il mio task è da completare, dovrò ancora usare lo stesso correlation token per correlare la creazione, il monitoraggio delle modifiche e il completamento di quello stesso task. Task che poi, dal mio punto di vista, avrà un ID univoco che corrisponde a un Global Unique Identifier e che ogni task deve avere un univoco e che quindi competerà a me assegnarli, semplicemente generando un GUID. Allora, in Workflow Foundation sapete che ho la possibilità da designer di fare il binding su delle proprietà e posso creare una dependency property di workflow che posso chiamare approval task ID e che verrà creata di tipo system GUID all'interno del workflow. Inoltre, quando creo un task, posso definire delle proprietà di quel task, per esempio un titolo, un assegnatario, una data di scadenza, una serie di informazioni che sono relative al task che sto andando a creare. Si chiamano task properties, quindi posso creare un'ulteriore dependency property che chiamo approval task properties di tipo SP workflow task properties, quindi del modello oggetti di SharePoint, del server object model, e vado a creare una proprietà dependency property di questo tipo. Così, alla creazione del mio task, doppio clic, potrò entrare nel codice relativo a quell'activity e dire che this.approvaltaskid è uguale a un nuovo GUID che vado a creare, che le approval task properties le voglio creare e le voglio configurare. Per esempio, voglio impostare il title, approvazione. Tale approvazione invoice, visto che abbiamo deciso di appoggiarci alla lista delle invoices, possiamo definire un assegnatario, per esempio potrebbe essere l'utente che ha avviato il workflow, un utente che diventerà l'approvatore dei documenti o che posso fornire come parametro di configurazione la mia workflow instance. L'oggetto che rappresenta la mia workflow instance ha una proprietà che si chiama workflow properties, che contiene a riferimento tutta una serie di informazioni, tra cui il contesto di esecuzione del workflow, la history list, l'item corrente se c'è, la lista, l'originator, il site, la task list di riferimento e il web di riferimento. Oltre a una proprietà che si chiama association data di tipo stringa e una proprietà di tipo initiation data sempre di tipo stringa, che vengono valorizzate dal motore di workflow con delle informazioni di configurazione che tra pochi minuti vedremo dove sono definibili e che caratterizzano l'associazione e la singola istanza di un workflow. Noi in questo momento non abbiamo questo tipo di informazioni, che sarebbero però il contenitore corretto per andare a scoprire chi è l'assegnatario di un task di approvazione, e quindi simuliamo questa cosa semplicemente assegnando l'approvazione all'utente stesso che ha fatto parte del workflow, per cui per esempio l'originator user, o semplicemente anche originator, che è la stringa che rappresenta l'originator user. Possiamo fare così e prendere il login name dell'utente che ha fatto partire il workflow. Possiamo poi decidere che, per esempio, questo task deve inviare email al destinatario per notificargli l'assegnazione, e potremmo, per esempio, dare una due date in modo tale da dire che questo task deve essere da approvare non oltre date time now, add days, non oltre 10 giorni da oggi. Anche questa informazione sarebbe utile andare a leggerla da delle informazioni di configurazione o dell'associazione o della singola istanza di workflow. Fatto questo, quindi io ho predisposto il mio approval task. Posso eventualmente anche dare una descrizione: per cortesia approvare questa fattura. Bene, abbiamo creato il nostro task. While task not approved. Come faccio a dire se il task è approvato o no? Beh, posso dare una condizione, da codice ad esempio, che dica check if task is approved. Questa condizione sarà un evento di workflow che riceverà un conditional event args, col quale potrò dire e punto result, dove result è un booleano che varrà true se la condizione è vera o varrà false altrimenti. Ma come faccio a decidere se è true o false? Beh, potrei definirmi una variabile booleana approval task is approved, che di default vale false, e quindi io dirò while non è approved restiamo qua, quindi il result sarà restiamo qua finché non è approved. Nel momento in cui il mio task dovesse diventare approvato, completato, ecco che posso evolvere, posso andare oltre. Come faccio a sapere se è approvato o se è completato? Nella onApproval task changed io ho la facoltà di indicare, e l'ho già fatto, il correlation token. Più che una facoltà è una obbligatorietà, se non lo faccio il workflow non è corretto. Mi riferisco al task ID di mio interesse, che è l'approval task ID, per dire, dichiarare che questo evento di task changed è per quel correlation token, per quel task ID, e quindi posso definire delle after e before properties che mi consentono di leggere come era e come è adesso il task dopo la modifica. Per esempio, le after properties le posso definire con una dependency property. Approval task changed after properties è il nome che le daremo. E così, allo scattare dell'evento on approval task changed, io posso dire che voglio prendere this approval workflow task changed after properties. Voglio leggere le extended properties. Di quelle voglio andare a leggere uno specifico field del mio task, leggendolo come field in base al suo unique identifier. Come faccio a sapere lo unique identifier di un field? C'è la SP Built-in Field ID, che è una classe che mi offre un punto di accesso comodo a tutte le side column, all'ID di tutte le side column predefinite all'interno di SharePoint. A me interessa la task status, quindi fra i built-in field, quello di nome task status, mi interessa leggerlo per vedere se il suo contenuto è uguale a completed. Se è così, allora this.approval task is approved varrà true. E quindi, fatemi fare spazio, possiamo vedere che quando la extended property task status è uguale a completed, noi mettiamo a true l'approval task is approved. Fatto questo, posso dire nella complete che sempre con quel correlation token e con quel task ID, io voglio dare come risultato, come outcome del mio task, approvazione completata. Questa è semplicemente una stringa descrittiva che verrà resa disponibile a chi andrà a navigare lo stato del workflow e a leggere come il workflow si è evoluto. Quindi nella log approved andrò a dire che voglio scrivere nella history un commento, per esempio un commento che dichiari che il workflow si è completato e la descrizione di quella history è approvazione conclusa con successo. Benissimo, siamo pronti per fare il deploy del nostro workflow. Tasto destro sulla progetto, deploy. Deploy succeeded, possiamo andare in Internet Explorer e vedere il risultato. Nella lista di invoices, se andiamo sotto la library settings, avremo la possibilità di vedere che nell'elenco di workflow settings c'è un devlib sample approval workflow, che è il workflow che abbiamo appena definito e che è invocabile. Quindi vado sulla lista di invoices, prendo una qualsiasi invoice. Nel menu Edit Control Block ho l'elenco dei workflows e posso eseguire il mio workflow custom. A questo punto posso vedere che ho una nuova colonna all'interno della vista, che è la devlib sample approval workflow, che mi rappresenta lo stato delle istanze di workflow in esecuzione. In progress per l'item che ho selezionato in precedenza c'è proprio il workflow che abbiamo creato noi. Se clicco su In progress, verrà visualizzata la Workflow Status Page, che è una pagina specifica di ogni workflow e che può essere customizzata dal programmatore con una custom SPX page. E qui vi è un task di approvazione, approvazione invoice, che è il titolo che avevamo definito, con una data di scadenza, così come avevamo deciso, cioè 10 giorni dopo la creazione del task. E se io entro in questo task, ho la possibilità di modificarlo e di dire che lo status è completed. Quindi, al salvataggio di questo task, io avrò che il task andrà in completed. Di conseguenza scatterà l'evento di onTaskChanged e di conseguenza ancora il workflow andrà a sua volta nello stato di completed. Infatti, rinfrescando la pagina, il workflow è completed e c'è approvazione conclusa con successo e c'è l'outcome approvazione completata. Bene, ora questo workflow era ovviamente molto semplice, molto didattico, ma con l'obiettivo di mostrare non solo come fare le cose, ma anche quali sono i limiti di un approccio di questo tipo. Infatti, la task form che abbiamo utilizzato, permettetemi di dire che era fin troppo grezza, fin troppo poco user friendly, era la task form di un task qualsiasi. Ebbene, quando si implementano dei workflow di SharePoint, vi è la possibilità di customizzare tutta una serie di form proprio per dare all'utente finale un'interfaccia più friendly. Le form che possiamo implementare sono alcune alcune finalizzate all'interazione con gli amministratori di sistema. Per esempio, esiste la Association Form che è pensata per definire una pagina di configurazione del workflow nel momento in cui viene per la prima volta associato al suo target. Da qui si possono fornire dei parametri di configurazione della Workflow Association che saranno poi utilizzabili dentro le singole istanze di workflow leggendo la proprietà this.workflowproperties.associationData. E poi la Initiation Form, che può essere usata invece ogni qualvolta si esegue una nuova istanza di un workflow e si vuole fornire all'utente che in quel momento sta avviando il workflow la possibilità di fornire dei parametri di configurazione per quella specifica istanza. Ad esempio, qui potremmo chiedere chi è l'approvatore in target per una richiesta di approvazione, mentre magari nella Association Form potremmo richiedere il numero di giorni in default da usare per l'approvazione. Il numero di giorni lo troveremo all'interno dell'Association Data, il nostro approvatore all'interno dell'Initiation Data. Se poi dovessimo avere un numero elevato di informazioni di configurazione in fase o di associazione o di iniziazione del workflow, potremmo anche pensare di rappresentare sotto forma di contenuto XML quei dati per poterli poi inserire all'interno della stringa che rappresenta l'Initiation Association Data. E poi una modification form che è opzionale, esattamente come le altre per carità, e che consente, se si fa uso della Enable Modification Activity, di consentire a un amministratore di sistema di modificare un workflow che è già in esecuzione in termini di parametri di configurazione. Per cui ipotizziamo, ho già dei workflow che sono in esecuzione, quindi delle workflow instance in esecuzione. Voglio che l'amministratore possa modificare il numero di giorni massimi per l'approvazione da 10 a 20, allora nei miei workflow se ho preventivamente previsto questa cosa, cioè ho fornito il supporto alla modifica del workflow tramite la Enable Modification Activity, potrò poi intercettare un evento di modification e sapere che quelli che erano precedentemente i 10 giorni massimi di approvazione sono diventati 20 e di conseguenza adattare il comportamento del mio flusso. Tolte però queste prime tre tipologie di form che sono prettamente pensate per l'amministrazione e la gestione dei workflow, esistono le task form che sono quelle più interessanti per la parte di interfaccia user-friendly. Infatti è tramite dei custom task, dove la parte custom risiede principalmente nel contenuto in termini di colonne, quindi content type di tipo task con delle colonne custom, e in termini di interfaccia, costruendo delle pagine SPX o delle form infopath personalizzate che io posso interagire con i miei utenti non più usando i task standard ma dei task personalizzati. Infine vi è la workflow status page che può essere utilizzata al posto di quella standard per dare un'interfaccia più friendly ai nostri utenti. Qui sono discusse rapidamente le tipologie di pagine e di form, ma di fatto quanto vi ho detto è già sufficiente. Sappiate soltanto che a partire da Visual Studio 2010 dentro Visual Studio ci sono dei template di queste pagine, per cui risulta abbastanza semplice costruirle. Per cui se io voglio aggiungere nel mio workflow una association page, per esempio, mi è sufficiente andare sul workflow, fare tasto destro, Add, New Item, e scegliere di aggiungere una association o una initiation form. Sarà Visual Studio a fornirmi già un template di pagina preconfezionato, dove io dovrò soltanto entrare nel merito di quelli che sono i controlli ASP.NET da posizionare nella pagina per richiedere all'amministratore del sistema gli input e poi dovrò reimplementare tramite l'overriding di un metodo l'implementazione del codice che a partire da quei parametri di configurazione costruisce la stringa, la unica stringa che conterrà al suo interno tutte le informazioni di associazione nel caso dell'association form o tutte le informazioni di inizializzazione nel caso della initiation form. I workflow task però sono invece, come vi dicevo, quelli più interessanti. Quando io voglio creare un workflow task, devo di fatto creare un content type personalizzato derivato da un content type ID che vedete qui indicato 0x010801, che è l'ID di base del content type di tipo task, di tipo workflow. 0x01 è l'item, 0x0108 è il task, lo 01 ulteriore caratterizza un content type base nascosto, hidden, come vedete, di tipo workflow task. Allora, io posso creare un content type derivato da qui. Posso definire le side column che lo rappresentano, che ne rappresentano il contenuto, e quindi creare una custom page SPSS nel cui layout andrò a definire l'interfaccia utente del singolo task. Potrò poi, attraverso delle estensioni del tag content type e feature content type, dichiarare che voglio usare una mia custom page, quella appena definita, come interfaccia del mio custom task. L'alternativa è utilizzare delle form infopath, ma in questo secondo caso avrò la necessità di avere la versione di SharePoint abilitata all'uso di InfoPath Form Services, mentre la soluzione basata su Workflow Task è applicabile anche al caso di SharePoint Foundation. Ok, questo è quanto. Non andiamo nei dettagli di come implementare Workflow Task o Custom Form, perché andremo oltre quello che è l'obiettivo di questo corso introduttivo. Spero che queste serie di puntate abbiano adeguatamente solleticato il vostro appetito nei confronti di SharePoint. I link che trovate in questa pagina servono appunto per andare a approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul tema. Io e Giuseppe ci auguriamo che vi siete trovati bene con noi in questa serie di puntate e vi diamo anche appuntamento alle prossime edizioni della SharePoint Conference, in cui vedete qui indicato il sito, dove potrete certamente approfondire in modo dettagliato questi contenuti e molti altri, sia per sviluppatori che per sistemisti che per designer. Vi ringrazio quindi per l'attenzione avuta nei nostri confronti fin qui e vi do l'appuntamento ad altri futuri contenuti che potranno essere messi online su SharePoint 2010 o versioni successive di prodotto.